Al Bar Scopigno. Chiacchiere in libertà tra calcio e insana passione rossoblù
in compagnia di Cristiano Bandini e pochi selezionati amici.
E allora, se avevate temuto che la serranda del Bar Scopigno non si aprisse più, non è così. Semplicemente c'è stato qualche problema questa settimana, problemi semplicemente di influenza che hanno portato a saltare di a pie pari la puntata di lunedì, che però ci permette con questo appuntamento invece di venerdì di salutare alcune novità importanti della nostra trasmissione e del nostro bar. Ma prima di tutto diamo un saluto a quelli che sono con noi nel nostro locale. Innanzitutto Davide Cabras dietro il bancone della regia e anche della mescita. Ciao Davide.
Ciao Cristiano, ciao.
E poi è con noi Simone Spada, giornalista di Sardinia Post, che segue abitualmente il Cagliari dal sito dietro a Gio Maria Bellu. Ciao Simone.
Ciao a tutti.
Allora, dicevo, ci sono un po' di novità che da questa settimana in poi interesseranno il nostro spazio, perché cambierà con oggi la collocazione settimanale della trasmissione, che da lunedì slitta fino al venerdì. Cambia anche la collocazione delle repliche, non quella dell'orario della messa in onda, sempre 12.30. Alle 20 la prima replica sempre del venerdì, e poi il giorno dopo il sabato. Quindi guadagniamo, Davide, una chance in più anche per essere ascoltati alle 15 per un'ulteriore occasione per parlare del Cagliari.
E chissà che il cambiamento d'orario non porti un po' di fortuna, insomma, visto che
esattamente è stato un po' un escamotage anche nato per questi.
Non ci crediamo, ma ci crediamo.
Sì, perché, insomma, il Cagliari da quando siamo partiti, ma beh, in realtà anche da molto prima, non ha entusiasmato, però ha inanellato solo delle sconfitte, quindi abbiamo pensato bene di cambiare qualcosa. In realtà ci sono anche ragioni operative che portano a questa scelta. Cambierà quindi un pochino anche il nostro angolo visuale sulla squadra rossoblù, perché parleremo soprattutto della partita che è davanti a noi, ma insomma lo spirito e i temi saranno sempre quelli: il Cagliari, il suo presidente e le tante novità che quel vulcano di Cellino, insomma, regala alla città regolarmente. Simone, cosa ne pensi? Insomma, cosa succede? Cellino se lo prende questo Leeds innanzitutto oppure no?
Allora, per le autorità inglesi non se lo prende, perché
non se lo può neanche prendere.
Non se lo può neanche prendere. Però sta agendo appunto da consulente per questi signori che vorrebbero prendere la società inglese per conto di Cellino, a quanto pare, poi non si sa.
Quello per il calcio inglese è un amore di vecchia data per Cellino, che già anni fa pensò, almeno così riportarono i giornali, poi in realtà nessuno capì esattamente fino a che punto fu vero amore in quel caso. Cercò di rilevare il West Ham, il Leeds, squadra della Serie B inglese, ma squadra blasonata, insomma, che ha vinto 3 Premier, ha vinto una finale di Coppa dei Campioni, 2
semifinali anche di Coppa dei Campioni, una Coppa delle Fiere, insomma.
E anche una finale della vecchia Coppa delle Coppe, ormai scomparsa giustamente, non la guardava nessuno, Davide, la Coppa delle Coppe.
No, diciamo di no. Tanto per girare il coltello nella piaga, il Leeds ha anche un bellissimo stadio.
Uno stadio veramente incredibile. Tra l'altro
c'è un problema però.
Qual è?
Non è uno stadio di proprietà, quindi Cellino deve...
Vabbè, cercherà di vedere se le autorità inglesi sono più disponibili delle autorità cagliaritane nel regalargli lo stadio, nel farglielo utilizzare. A parte le battute, credo che il problema in Inghilterra sia comunque relativo, perché è un sistema complessivo quello del calcio che funziona decisamente meglio, e quindi probabilmente anche in uno stadio non di proprietà un presidente, un proprietario di una società professionistica riesce comunque a ricavare ciò che da uno stadio, insomma, nel calcio moderno si deve ricavare. Davanti a noi c'è una sfida difficilissima dopo una partita che ha lasciato molte amarezze, quella col Milan ovviamente persa domenica scorsa negli ultimi minuti per un momento di blackout al termine di una gara molto buona da parte del Cagliari, un blackout ingenerato da veramente un raptus del povero Matias Cabrera che non ce la fa proprio.
Noto Gigi la Trottola.
Sì, ma il vero dubbio è cosa cercava di fare con quel gesto, nel senso che lui è andato per quel piede di testa e sembrava un po' Maradona che grazie però alla mano di Dio ha vinto anche i mondiali, e lui invece ha fatto perdere la partita. Credo che non l'abbiano presa bene lo spogliatoio. Insomma,
lo stesso Balotelli ha detto che se fosse stato un suo compagno di squadra l'avrebbe strozzato.
Vabbè, ma Balotelli avrebbe strozzato comunque a prescindere diversi giocatori del Cagliari, insomma, e anche alcuni suoi compagni di squadra dopo quella partita. Il Cagliari, tra l'altro, dopo quella partita ha perso anche il suo secondo portiere, il povero Adan, rientrato l'emme triste nella sua Madrid, quindi è stata veramente neanche una meteora, perché una meteora comunque si fa in tempo a vederla.
Ha comunque avuto la possibilità di giocare due partite con grande disonore, direi.
Chissà se una, quella con il Chievo.
Con il Chievo,
anzi, lasciò anche intravedere, come dire, una certa solidità. Invece la partita con la Juventus, che è una di quelle occasioni in cui probabilmente un calciatore pensa: questa è una giornata che racconterò ai miei nipoti, chissà.
Lo racconterà sicuramente.
No, non credo che racconterà quella esperienza appunto ai suoi nipotini quando sarà
magari
vecchio.
A Siviglia andrà meglio, no? Al Betis, con cui è firmato da poco, però farà da secondo portiere anche lì.
Non lo so, è sembrato un po' fragile ora, a parte gli scherzi, è sembrato un po' fragile dal punto di vista psicologico, forse più fragile che scarso, quindi...
Sicuramente.
Però per un portiere la fragilità psicologica non è un problema secondario,
che è un po' quella che si è potuta avere anche i ragazzi in tempi recenti. Cioè un portiere forte che ha perso l'esplosività dei primi tempi, ma che purtroppo ha queste amnesie strane, come la partita della Sampdoria, che rimane come l'emblema degli errori di ragazzi. Ne fai uno, ne fai due, e poi, come capita anche allo Spagnolo, dopo ne fai anche un terzo, quindi è inutile.
E quindi fai una sorta di disastro. Chiaramente parleremo anche dei nuovi arrivi nel Cagliari. Ci sono delle novità che riguardano il centrocampo. È arrivato finalmente Vesino dalla Fiorentina, centrocampista uruguaiano. È arrivato Tabanelli, ma non si sa ancora con certezza se rimarrà o se sia solo di passaggio a Cagliari. Ed è arrivato anche Silvestri, portiere che... giunge dal Chievo per fare probabilmente il secondo, con un prestito con diritto di riscatto, e al Chievo va Agazzi, che salutiamo come terzo partente di questo calciomercato del Cagliari. Tutto questo dopo l'aperitivo che ora Davide Cabras ci servirà per sarà insomma il nostro menu che svilupperemo anche insieme a un altro nostro amico.
Say, love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
Ringraziamo Davide Cabras per questo veramente buonissimo, bellissimo aperitivo musicale. Siete al Bar Scopigno su Radio X, Cristiano Bandini al microfono, con me Simone Spada, e in collegamento con noi un grande abbraccio, direi, a Gabriele Lippi, grande amico e anche grande esperto di calcio. Ciao Gabriele.
Ciao Cristiano, ciao Simone, un abbraccio a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora Gabri, stiamo parlando un po' di ciò che sta succedendo intorno al Cagliari, ma in particolare prendiamo l'argomento da ciò che aspetta proprio nelle prossime ore, ormai quasi, la squadra rossoblu, cioè la gara con la Fiorentina, una partita difficile, sicuramente difficilissima, probabilmente addirittura, che arriva in un momento critico per il Cagliari. Come la vedi, insomma, come può mettersi questa vita? Può essere una di quelle situazioni in cui una gara veramente difficile può servire per invece rialzare la testa, insomma, dare una scossa?
Io ho sentito, ho letto tanti messaggi di preoccupazione sullo stato di salute del Cagliari. È vero, i risultati, gli ultimi risultati sono negativi, sono arrivate tre sconfitte di fila, però a mio modo di vedere le prestazioni non sono state negative. Contro l'Atalanta non si meritava di perdere, contro il Milan ancora meno probabilmente. Sai, quando vai a Bergamo prendi tre pali, quando vai in vantaggio col Milan sei in vantaggio fino all'87esimo minuto, poi
purtroppo hai Cabrera in squadra, quindi
esatto, incomprensibilmente decide di prendere la palla con le mani al limite dell'area, rischiando moltissimo il rigore, ma comunque concedendo una enorme occasione a Balotelli, che poi infatti
è quasi un rigore per Balotelli,
è quasi un rigore, sì. Allora insomma, se perdi le partite così è ovvio, non fai punti, ma secondo me vai in campo quella successiva con la convinzione di poterli fare. Questa è una squadra che i punti li può fare anche con la Fiorentina, a maggior ragione giocando in casa, lì a Firenze, nella gara d'andata abbiamo pareggiato 1-1 con un gol di Piniglia nel finale. Questa è una Fiorentina che, se vogliamo, gioca un calcio migliore rispetto a quella dell'andata, perché è più collaudato, ma anche qualcosa in meno in avanti, perché non c'è Gomez, non c'è Giuseppe Rossi,
mancherà anche Borja Valero, che
manca Borja,
non è
Valero,
poco, è moltissimo più, per il gioco della Fiorentina,
il giocatore più importante per il gioco della Fiorentina, Borja Valero. Quindi insomma, io credo che ci siano tutte le possibilità per fare una buona partita, e ti dirò di più, anche per vincerla, perché non vedo perché non si possa vincere questa partita.
Simone, quanto peserà l'assenza di Kossu?
Secondo me poco o niente, a seconda dei giocatori che verranno messi in campo, perché comunque Cagliari ha recuperato qualche uomo e quindi potrà dire la sua. Sono completamente d'accordo con Gabriele e indico una cosa: questa potrebbe essere veramente la partita della svolta per i Cagliari, perché comunque dopo qualche sconfitta, come abbiamo visto, anche non giocando benissimo come è successo ultimamente, potrebbe arrivare magari una vittoria di quelle proprio strimizzite, un 1-0, tanto per dire. Però penso che ci siano tutte le basi per continuare a far bene. Io, come specifico ogni settimana, vedo sempre più o meno gli stessi errori che ho visto a partire dalla prima giornata. È comunque una squadra molto forte qualitativamente, quanto non tanto debole, comunque media, sufficiente dal punto di vista della mentalità. E questa è la mentalità che magari ti fa perdere col Milan o ti fa perdere con la Juve, non riesci più a reagire a quelle che sono le avversità. Non si riesce ad incidere, perché diciamocela tutta, con l'Atalanta oltre quei pali non c'è stato molto altro, c'è stato molto gioco, molto bel gioco, però dopo il gol dell'Atalanta magari ci si aspettava qualcosa di più. Col Milan non si poteva fare niente, perché ormai era finita, quindi
era quasi vinta la partita, insomma.
E quindi penso con la Fiorentina sarà una partita differente da tutte quelle che abbiamo visto fino ad ora, giocata bene, molto accorti come al solito, però magari pungere un po' di più, anche perché appunto la Fiorentina, a parte Matri, comunque davanti non ha un grande parco attaccanti, e comunque anche dietro ho visto che manca qualcuno di molto importante, quindi si può fare sicuramente un buon risultato.
Ricordiamo che nella stessa giornata in cui il Cagliari dovrà vedersela con la Fiorentina, al di sotto del Cagliari ci sarà lo scontro tra Livorno e Catania, ultima e penultima, ci sarà Bologna Udinese, che sono sempre indietro. L'Udinese incredibilmente sta addirittura peggio del Cagliari, con una squadra che negli ultimi anni invece ha fatto davvero grandi cose. C'è Sassuolo Verona e poi il Chievo che ospita la Lazio. Ma Gabriele, la classifica in questa Serie A, che quest'anno è molto particolare, che probabilmente garantirà la salvezza anche a molto meno dei 40 punti dell'anno scorso, può davvero mettere paura a una squadra come il Cagliari, che comunque appunto sta vivendo una stagione un po' così, con tanti problemi, però sembra decisamente migliore di almeno tre squadre della Serie A?
Sì, io a costo di giocarmi la credibilità, a costo di passare per quello che porta sfortuna, si sa che a Cagliari basta un attimo per finire con questa nomea, ti dico di no, cioè è impossibile aver paura di retrocedere quest'anno. Il Cagliari non è retrocesso in stagioni in cui
aveva tre attaccanti in rosa e neanche quelli neanche uno, forse uno solo del livello di quelli che ha ora,
esatto,
quando va solo Suazo.
Il Cagliari è retrocesso con squadre che valevano molto meno della rosa attualmente a disposizione, e in stagioni in cui c'erano squadre molto migliori di quelle che stiamo vedendo in questa. È un campionato francamente sempre più livellato verso il basso, quello della Serie A. Il Cagliari ha fatto invece delle mosse di mercato interessanti, bene o male ha mantenuto la stessa statura. Adesso è andato via Nainggolan a gennaio, dopo 4 anni, poi insomma è stato anche trattenuto molto a lungo dalla società rispetto a quello che ci si può aspettare da una squadra come il Cagliari. Però insomma la statura c'è, rimane, e il potenziale offensivo di questa squadra, io insisto, continuo a dirlo, insisto nel dirlo, è altissimo, perché Sau, Piniglia e Barbo sono tre giocatori che hanno un potenziale che ancora probabilmente non hanno espresso interamente.
E proprio dal mercato, insomma, rispetto al mercato, sarà curioso vedere se Lopez metterà subito in campo, butterà subito in campo almeno Vesino. Sicuramente forse Adrian è ancora presto, magari tarderà qualche settimana prima che lo si veda, però Vesino arriva anche per, insomma, per rimpolpare il centrocampo che è un po' sotto numero dopo la partenza di Nainggolan, e che soprattutto nei suoi sostituti insomma non mostra un po' di avere bisogno di rinforzi, perché tra Cabrera e il povero Eriksson, che a me comunque continua a non dispiacere, devo dire, per la sua onestà nell'essere un boscaiolo svedese, che il suo lo fa quello che può, e d'altronde insomma bisogna anche accontentarsi nella vita, però sicuramente magari l'uruguaiano potrà essere utile. Abbiamo capito, Simone, che giocatore è Vesino?
Allora, in teoria sarebbe un trequartista, perché in Uruguay ha sempre giocato così, e anche nella selezione under 20 è utilizzato da trequartista, però può alternarsi anche come mezzala sinistra, mezzala destra, quindi può essere utile in qualsiasi modo,
un po' per dare respiro a De Sena e anche a Ekdal. Cosa dici, Gabriele? Pensi che potrebbe essere subito il suo turno, complice anche appunto la squalifica di Kossu?
Potrebbe essere complice anche la brutta figura di Cabrera col Milan, perché
forse sarebbe anche, insomma, tutelare Cabrera, proteggerlo, insomma,
sì, da schierarlo dal primo minuto
al Santelia
dopo quello che ha fatto appena sei giorni prima. Ma mi sembrerebbe una mossa quantomeno azzardata, per quanto sappiamo che Lopez ha grande stima di Cabrera. Vesino, io sono molto curioso, perché non l'ho mai visto giocare. Se ne parla molto bene da anni, se ne parla bene da quando insomma ci ha puntato la Fiorentina. sono ancora più curioso di vedere Adriana all'opera, però hai ragione tu, probabilmente ci vorrà più tempo, un po' l'ambientamento, un po' probabilmente sì, inserirsi nei meccanismi.
Anche perché abbiamo già avuto l'esperienza a Cagliari di giocatori che arrivavano con la nomea del nuovo qualcosa, no? Il nuovo Bati era la Rivei, il nuovo Ibra che doveva essere il Kabir, non so se ricordi.
Sì, ricordo,
anche Seppellini.
Quindi lui ha detto il nuovo Zico, cioè uno dei più grandi di sempre. Sì. Veramente rischiamo veramente di distruggerlo prima che arrivi. Lasciamolo almeno ambientare, impari a dire buongiorno, buonasera, che insomma prenda contatto almeno con i compagni di squadra. Facciamo un'altra pausa musicale, torniamo in studio subito dopo per continuare a parlare del Cagliari e magari capire anche un po' cosa succederà nelle prossime settimane al club rosso blu.
Ratata, 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 I like the rib, puts me solid in the room. I like the rib, oh yes, it's all killed up. The bomba do the ba-da-da-da-da, rippin' in the thing of me. If you want to be a sinner, knock your friends on the deuce of bin. Grab a major scale and run it, bomba do the bomba do the bat. Zip, I like the rib, cause it makes you feel so fine. I like the rib, it takes troubles off your mind. The bomba do the ba-da-da-da-da, rippin' in the thing of me. Ripping is the thing for me.
Questa è Radio X, siete al Bar Scopigno, Cristiano Bandini al microfono, Davide Cabras dietro il bancone, in studio con me Simone Spada, Gabriele Lippi in collegamento telefonico con noi. Stiamo parlando di Cagliari-Fiorentina, stiamo parlando anche e stiamo per parlare soprattutto di ciò che c'è davanti al futuro del Cagliari. Cagliari che in queste settimane, insomma, Cagliari inteso come città, è attraversata da voci di tutti i tipi, Gabriele, di tutti i tipi, cioè anche voci tipo stadio costruito sul mare, galleggiante, modello Dubai, visto che si parla di emiri, cose di questo tipo.
Perché no, visto appunto che si parla di emiri, insomma, sognare illecito e ipotizzare scenari futuri meravigliosi.
Ma tu che idea ti sei fatto? Posto che poi qualunque cosa noi diciamo in questo momento andrà verificata fra qualche settimana.
D'altra parte siamo al bar, quindi.
E infatti, siamo al bar, quindi possiamo parlare con un minimo di libertà. Cosa pensi?
Guarda, io non sono uno di quelli duri e puri che è convinto che se il dirigente non è del posto allora non vorrà il bene della squadra, farà male. Non sono un conservatore che dice meglio tenersi lui, che lo conosciamo già e sappiamo comunque come andrà, piuttosto che rischiare di fare il passo più lungo della gamba e fare la fine, per fare l'esempio più citato, del Malaga, che fu appunto acquistato da un gruppo di emiri è lasciato 2 anni dopo
con la stecca
di sanguate,
esatto.
E tutti i giocatori migliori e andati via. Io penso che il calcio oggi si faccia coi soldi. Gli emiri del Qatar hanno i soldi, stiamo parlando di una società di investimento sportivo che è serissima, che abbiamo visto quello che ha fatto a Parigi col Paris Saint-Germain, sappiamo quanto ha investito la stessa società per avere il proprio nome sulle maglie del Barcellona. È una società che vuole apparire e veicolare gli interessi del Qatar fuori dal calcio, attraverso il calcio. E il fatto che stiamo parlando comunque di un gruppo che in Sardegna ha tanti interessi che non sono solo il calcio, mi fa pensare che non vengano a prendere il Cagliari così come è successo a Malaga e poi lo mollino. Penso invece che ne vogliano fare un'importante vetrina di quelli che sono i loro interessi nella Sardegna, un'importante vetrina della Sardegna all'estero. E quando dico all'estero, sappiamo di cosa parliamo, no? Parliamo di Europa, di andare a giocare in Europa. Se gli Emili vengono a prendere il Cagliari, non lo prendono per salvarsi in Serie A. Questo mi pare chiaro, o no?
Assolutamente sì, anche se poi bisognerebbe capire, per dire quale sarebbe la linea di questi nuovi proprietari ipotetici del Cagliari di fronte comunque a una situazione che rimane oggettivamente difficilissima anche dal punto di vista infrastrutturale, diciamo, cioè il problema dello stadio comunque è un problema che resta aperto, che non si può risolvere in un mese, ma richiederà investimenti e anche dei tempi, una tempistica, quindi tutto insomma assume un po' contorni surreali, nel senso che in questo momento ospitiamo la Juventus, ospitiamo il Milan in uno stadio che può ospitare 5.000 persone e al tempo stesso parte dei tifosi del Cagliari sognano la Champions League, giocarsela addirittura mai a semifinale con il Real Madrid. Simone, dove ci porta? Siamo veramente di fronte a un esempio di dissociazione, sì, cioè, doppia personalità per i tifosi del Cagliari in questo periodo.
Perché comunque il tifoso, dico tra virgolette, del popolo non bada molto a quello che sta nel mezzo, quindi o si va in Serie B oppure si va in Champions. Comunque io penso, come ha detto Gabriele, che questi hanno molti soldi e comunque faranno in modo che sia Sant'Elia o sia un altro spazio dove fare un nuovo stadio, lo faranno. E forse diciamo si libererà anche quella specie di diffidenza che c'è da anni verso Cellino e verso lo stadio. Sappiamo tutti quello che è successo, però è anche vero che Cellino in qualche modo qualche volta è stato ostacolato, quindi magari con questi nuovi proprietari questo problema non ci sarà, anche perché, come ha detto Gabriele, ci sarà un ritorno sia economico che di visibilità verso Cagliari in tutta Europa, se non in tutto il mondo. E vorrei ricordare anche una cosa: nel 2022 ci sono i mondiali in Qatar, quindi sarà comunque un altro step per portare il nome della Sardegna, il nome di Cagliari al di fuori della Sardegna, al di fuori dell'Italia.
2022, in realtà sono solo 8 anni, Davide. Sono un battito di ciglia.
Beh, per i tempi che ci sono in Italia, nella burocrazia, insomma, sono veramente un battito di ciglia.
Il Sant'Elia, in queste condizioni, almeno con le tribune, diciamo, lo stadio dentro lo stadio, almeno 9 anni. Gabri, aiutami se.
Di più, 10 anni?
No, di più. Secondo me, adesso non vorrei.
Chissà,
penso
sì.
Dal 2001.
Ah,
dal
ecco, 2001. E ora a memoria sì,
la prima partita un Cagliari-Napoli.
Quindi 13 anni, parliamo di 13 anni in queste condizioni, non si è ancora risolto il problema. Figuriamoci se in 8 anni possiamo avere, insomma, è tutto un quadro da scoprire, sicuramente. Sicuramente comunque c'è una certa elettricità che corre per la schiena della città. C'è anche da dire che Cellino guida comunque il club rossoblu da 23 anni ormai, quindi probabilmente un cambiamento rappresenta comunque una novità che elettrizza un po' la piazza.
Ah, questo sì, sicuramente, ma comunque io vorrei ricordare che uno dei motivi per cui la situazione dello stadio è quella che è che si è creato un asprissimo scontro tra il comune e Cellino e la società, perché Cellino non ha mai voluto acquistare, e parliamo di acquistare, il terreno su cui sorge il Sant'Elia, e il comune non poteva regalare quel terreno. Voglio dire, se arrivano gli arabi, gli emiri, coi soldi degli emiri, quel terreno si può comprare. Non è un ostacolo insormontabile, si può comprare, si può fare lo stadio lì, si può comprare un altro terreno e fare lo stadio in un altro terreno che non sia a 100 metri dalla pista di decollo degli aerei, a Elmas, si può fare, c'è una cosa che si può fare, non è che è una è impossibile, servono i soldi per farlo.
Certamente.
E se arrivano i soldi dal Qatar, fa bene non solo al Cagliari Calcio, ma io penso possa far bene a Cagliari e alla Sardegna, perché voglio dire, stanno portando investimenti.
Certamente, come dire, la superficie sull'area di Cagliari in cui sorge Sant'Elia è un'area di un pregio ambientale, paesaggistico straordinario, quindi bisognerebbe anche chiedersi se sia augurabile che poi un eventuale nuovo stadio davvero sorgesse lì, o probabilmente ci potrebbero essere zone meno pregiate, più adatte a ospitare un impianto da costruire ex novo. Ma questi sono temi che, insomma, da anni veramente rimbalzano. Staremo a vedere in qualche modo. Cellino lo compra il Leeds, Gabriele?
Cellino lo vuole comprare il Leeds. Cellino ha i soldi, che io sappia, per comprare il Leeds. La questione sappiamo qual è,
ma cosa se ne fa?
È la stessa che ha frenato la sua ascesa al West Ham. Ci sono delle regole precise, certo, in Inghilterra sui proprietari dei club calcistici. Cellino ha un curriculum che non va... è proprio limpidissimo dal punto di vista giudiziario, per cui è finito nel mirino della FA, della Federazione Inglese. Se riuscirà a superare questo ostacolo, Cellino compra da lì. Assolutamente.
Potrebbe però comunque acquistarlo in qualche modo e non presiederlo, non guidarlo.
Esattamente,
potrebbe guidarlo.
A questo mi riferisco quando dico se riuscirà a superare questi ostacoli.
L'erede, tra l'altro, c'era in casa, probabilmente già se ne parla, quindi si chiama come lui, quindi il marchio Cellino arriverebbe comunque in quel della Gran Bretagna ugualmente, anche attraverso, insomma, suo figlio o con qualche parente, qualche persona di fiducia.
Una domanda in chiusura, Gabriele, ma da barista quale sono? Ma queste tribune ce la facciamo a farle montare?
Questo
e soprattutto di chi è la responsabilità? Questa è una cosa che effettivamente probabilmente tutti i cagliaritani si chiedono.
Di chi è la responsabilità?
In una battuta,
è il solito ritornello ogni volta che si parla di questo argomento. È stato lo stesso anche a Isalenas. Di chi è la colpa? Perché lo stadio non è agibile, perché le tribune, in questo caso perché le tribune non vengono montate, perché non riusciamo ad avere una capienza superiore a 5.000 persone, di chi è la colpa?
C'è un noto coro degli Sconvols che ricorda di chi è la colpa,
sì, esatto,
però
esatto.
Ovviamente
però
non si può riproporre in radio.
Sua. Forse non è tutta colpa sua, forse è anche, forse è soprattutto colpa sua, però è anche vero, come diceva Simone prima, senza voler prendere le difese di nessuno, attacca di nessuno, che quando si è potuto non far niente per tendere una mano, un ramoscello d'olivo al Cagliari Calcio, Massimo Cellino, insomma, si è fatto, voglio dire, in Italia ci sono tante situazioni a cui si deroga, tante regole a cui,
certo,
si deroga.
Questo è vero.
Non è mai successo con Cellino, non è mai successo. Questo,
questo l'ha detto anche il prefetto Achille Serra quando fu a Cagliari. Sarebbe bello poter continuare, e lo faremo la prossima settimana e nelle prossime settimane e anche in altre occasioni, sempre con Simone Spada e con Gabriele Lippi, che richiameremo nel nostro locale al Bar Scoppigno per parlare del Cagliari e per parlare di tutto ciò che, avete capito, non è poco, si muove intorno al club rossoblù. Il tempo invece per oggi è scaduto, non mi resta che ringraziare Davide Cabras.
Grazie a te.
Dare l'appuntamento alla settimana prossima e ricordarvi la replica della nostra trasmissione alle 20 di venerdì.
Al Bar Scoppigno. Chiacchiere in libertà tra calcio e insana passione rosso-blu
in compagnia di Cristiano Bandini e pochi selezionati amici.